Ieri sera abbiamo iniziato a studiare insieme l'epistola di Tito. Abbiamo detto qualcosa intorno a questa epistola. Abbiamo detto qualcosa intorno a Tito. Tito è stato un collaboratore dell'Apostolo Paolo. Questo collaboratore è stato incaricato da Paolo di rimanere a Creta. Creta è un'isola al centro del Mediterraneo, lì c'erano delle chiese e queste chiese erano state create dalla predicazione dell'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo poi era dovuto andare via e aveva lasciato lì Tito. Tito era stato incaricato dal Signore, naturalmente, e da Paolo di rimanere lì con un preciso compito. Abbiamo visto ieri sera quale fosse questo compito, quello di promuovere la fede degli eletti di Dio, la conoscenza della verità e di mettere in pratica quelle che sono le cose che il Signore ci ha dato. Il senso della nostra meditazione di questa mattina, poi continueremo oggi pomeriggio, riprenderemo anche qualcosa di questa mattina e lo continueremo oggi pomeriggio, è quello di concentrarci come credenti su un aspetto fondamentale. Dicevo prima che noi siamo dei credenti con un obiettivo. In Isaia, al capitolo 43, versetto 7, è scritto così, che noi siamo creati per la gloria di Dio. Creati per la gloria di Dio significa che noi abbiamo un obiettivo. L'obiettivo che noi abbiamo come credenti non è quello di stare su questa terra, non è quello di passare del tempo su questa terra, non è quello di essere dei passeggeri di questa terra, ma è quello di portare gloria a Dio. Che cosa vuol dire portare gloria a Dio? Non so se ve lo siete mai chiesti. Portare gloria a Dio in buona sostanza significa, quando qualcuno guarda me, dovrebbe vedere riflesso in uno specchio, la mia vita, Dio. Portare gloria a Dio significa questo. Il credente, il cristiano, non è una persona che va in giro con un'etichetta qui, con un cartoncino qui o con un pesciolino sul baule della macchina. Il cristiano è qualcosa di speciale, è qualcosa di grande, qualcosa di prezioso. Paolo, non abbiamo tutto il tempo che vorremmo, ma mi vorrei concentrare nel secondo capitolo dell'Epistola a Tito su alcuni versetti che Paolo ha scritto e che per mezzo dello Spirito Santo sono convinto sono il cuore di questo, di questa epistola, di questa piccola lettera. Capitolo 2, versetto 11. Infatti, la grazia di Dio, qui Paolo sta parlando di Gesù, del Signore Gesù Cristo, la grazia di Dio salvifica, cioè che dà salvezza per tutti gli uomini, si è manifestata. E perché si è manifestata questa grazia? Che cos'è la grazia? In Gesù Cristo, tutti coloro che hanno visto di persona il Signore Gesù Cristo hanno visto qualcosa di speciale. Hanno visto un uomo, sì, ma un uomo che rifletteva i caratteri di Dio. Quando le persone vedevano Gesù Cristo, vedevano qualcosa di speciale. Quando le persone incontravano il Signore Gesù Cristo, vedevano e ascoltavano qualcosa di speciale. Questa grazia di Dio, cioè tutti i caratteri di Dio, si sono manifestati, incarnati in Gesù Cristo. E che cosa fa Gesù Cristo? È stato detto che il Signore Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Bene, è vero. Ma è un pezzo della verità. Non è tutta la verità che noi dobbiamo tenere ferma nel nostro cuore. Il Signore Gesù Cristo, come dice la parola Signore Gesù Cristo, è il Signore. In Romani abbiamo prima letto un brano e lì, proprio in quel capitolo, è scritto che Gesù Cristo è venuto per questo nel mondo, per essere il Signore dei morti e dei viventi. Leggiamo questo versetto, perché ci aiuta a capire qualcosa di più del Signore. Romani capitolo 14, versetto 9. Poiché a questo fine, cioè per questa ragione, per questo scopo, Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi. Cosa vuole dire questo versetto? Cristo, Gesù, il Signore. Questo nome, su cui ci soffermiamo qualche momento, è fondamentale. Cristo è colui che è stato dato, per i miei peccati. Gesù Cristo è stato dato per i miei peccati, lo abbiamo già sentito, non voglio soffermarmi qui. C'era bisogno che venisse, non è stato inutile, era necessario. Ma una volta che il Signore Gesù è venuto, ha dato il suo corpo, la sua vita sulla croce, non si è fermato lì. Nel momento in cui è entrato nel mio cuore il Signore Gesù Cristo, non è finito tutto lì. Deve diventare il mio Signore. E infatti Paolo, ritornando in Tito, capitolo 11, capitolo 2, versetto 11, dice: infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna. Lui è il Signore, è l'insegnante, è il maestro a rinunciare all'impietà, cioè al male, alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, in modo santo. Cioè, come ha fatto il Signore Gesù? Noi siamo chiamati a vivere la vita di Cristo. Come ha vissuto il Signore Gesù Cristo? Andiamo nei Vangeli, vediamo la sua vita e dobbiamo vivere così. Qualcuno potrebbe dirvi: sì, ma è quello che facciamo tutti i giorni. Sì, ma più o meno facciamo tutti così. Siamo sicuri? Dicevo ieri sera, se venisse il Signore, ci fermasse e ci chiedesse: come va la tua vita con me? Come sta andando la tua vita con me? Stai leggendo la parola di Dio tutti i giorni? Ti stai impegnando nella preghiera? Quanto credi nel valore della parola di Dio? Questa parola che, come abbiamo visto ieri sera, ci informa, ci cambia e ci trasforma. Quanto sono stato cambiato e trasformato dalla parola di Dio negli ultimi giorni, negli ultimi mesi, negli ultimi anni? Quanto gli altri stanno vedendo di cambiamento nella mia vita? Qui Paolo sta dicendo: il Signore, quindi colui che ha la signoria su di noi. Ieri sera abbiamo detto che il Signore Gesù Cristo è il Signore della mia vita, è il Signore delle mie scelte, è... Mi fermo perché mi faccio una domanda: è veramente così? Oppure, come accade, io scelgo e poi vado dal Signore e gli dico: Signore, benedici questa scelta. Può il Signore benedire una scelta presa da me senza consultarlo? Può il Signore benedire il mio cammino che è fatto senza tenere conto della sua volontà? Qui Paolo ci dice e ci insegna a rinunciare. C'è un compito che mi spetta, una rinuncia, una presa di posizione. Sapete, noi siamo un po' strani, io sono un po' strano. Non so se avete presente il calcio. Il calcio, prevede due squadre che giocano una partita. Sarebbe molto strano se un giocatore del Perugia, ha giocato col Cesena mi sembra recentemente, un giocatore del Perugia a un certo punto si toglie la casacca del Perugia, si mette quella del Cesena e va a giocare dall'altra parte. Sarebbe molto strano. O qualsiasi altro sport. Paolo ci sta dicendo qui, fai una scelta di campo definitiva. Devi stare nella squadra di Dio sempre, comunque, in modo definitivo. Ci insegna la parola di Dio, ci insegna il Signore Gesù Cristo con il suo esempio a rinunciare al mondo, a rinunciare all'altra squadra, a rinunciare all'altro campo, alle empietà. L'empietà è tutto ciò che è male, tutto ciò che è contro Dio, e alle passioni mondane. Perché? Per vivere in questo mondo secondo l'esempio del Signore Gesù Cristo, con un preciso impegno ancora, aspettando la speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Abbiamo detto ieri sera, abbiamo bisogno di vivere questo, di sentire vivo in noi questo ritorno del Signore Gesù Cristo. Ci crediamo che il Signore Gesù Cristo sta tornando? Che il Signore Gesù Cristo ritorna? O semplicemente è qualcosa che fa parte di quello che sappiamo? La dottrina, la conoscenza. Ieri sera abbiamo detto e abbiamo preso del tempo a vedere che dobbiamo stare attaccati alla sana dottrina, attaccati. Non dobbiamo mollare. Abbiamo detto che la dottrina è conoscere tutto ciò che riguarda Dio. Conoscere di più Dio e la persona di Dio. È qualcosa di meraviglioso conoscere il Signore, conoscere quello che Lui presenta di se stesso nella parola di Dio. La parola di Dio non è un libro astruso, lontano, difficile, incomprensibile. La parola di Dio, la Bibbia, è esattamente Dio che si rivela. E abbiamo detto che il senso dei nostri tre studi sono questi. Dobbiamo stare attaccati alla parola di Dio. Adesso stiamo vedendo il secondo aspetto, conformi alla sana dottrina, conformi alla parola di Dio, conformi a Gesù, uguali a Gesù, e oggi pomeriggio vedremo come essere dedicati alle buone opere. Abbiamo visto in questo senso, ieri sera, l'esempio di due collaboratori di Paolo, Tito e Timoteo. A Tito Paolo dice, e in questa seconda epistola, parla di queste cose, esorta e riprendi con ogni autorità, nessuno ti disprezzi. C'è bisogno di parlare di queste cose. Personalmente so che quello che vi dico è qualcosa di duro. A un certo punto il Signore Gesù gli hanno detto, sai cosa succede, Signore? Tu ci stai dicendo delle cose troppo forti, troppo dure, noi ce ne andiamo. E il Signore Gesù a un certo punto si rivolge ai suoi discepoli, al gruppetto che lo seguiva da un po', e gli dice, volete andarvene anche voi? È dura la parola di Dio, è difficile seguire la parola di Dio, seguire la volontà di Dio, camminare sulla strada di Dio, ma è la cosa giusta. È la cosa che Dio ha preparato per me e per te. Noi abbiamo un impegno come credenti, non solo coloro che ci guidano, non solo i nostri responsabili. Anche voi giovani avete l'esempio, ma avete l'obbligo, il privilegio, la responsabilità di promuovere la fede degli eletti, di promuovere la conoscenza della verità col vostro esempio, col vostro impegno. Abbiamo visto ieri sera che cos'è la dottrina. La dottrina non è solo una conoscenza della verità sterile. La dottrina non è solo la sua parola, la dottrina è soprattutto una relazione. Conoscere la parola di Dio significa conoscere quel Dio che ha parlato e che parla ancora oggi, che ha delle cose meravigliose da dirci ogni giorno della nostra vita. Noi abbiamo un impegno come credenti, dobbiamo crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Notate, Signore e Salvatore. Il Salvatore è colui che ci ha salvato, ma non vuole solo essere il nostro Salvatore. è stato il nostro Salvatore, ora vuole essere il mio Signore, il tuo Signore. È il tuo Signore, il Signore Gesù Cristo? È colui che dirige i tuoi affari? È colui che dirige la tua vita? Che dirige i tuoi pensieri? Che dirige e ha la potestà di parlare di te? Di parlarti nel cuore e di dirti attraverso lo Spirito Santo e la parola di Dio e anche i consigli degli altri che cosa è giusto o non è giusto fare? La rivelazione, cioè la parola di Dio, ci è data per mostrare le cose che Dio ha preparato per noi. Dicevamo ieri sera che lo scopo della parola di Dio non è quello di farci sentire tante belle cose, ma quello di trasformarci, di portarci dalla conversione alla eternità, cambiarci, trasformarci. Se andiamo avanti nella sua parola, quando andiamo avanti nella sua parola, e ora leggiamo il versetto 14, egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Gesù Cristo ha purificato il suo popolo, Gesù Cristo ha purificato i credenti, ha purificato me e te per qualcosa di speciale. Un popolo, creare un popolo, zelante nelle buone opere. Vedremo oggi pomeriggio quali sono queste buone opere. Quello che ci interessa in questo momento è che noi siamo chiamati a essere conformi alla parola di Dio, conformi a Gesù Cristo. Dicevamo ieri sera che noi facciamo quello di cui siamo convinti e la nostra convinzione viene da quello che noi abbiamo imparato. Abbiamo fatto un esempio molto forte ieri sera di questi bambini di religione islamica che vengono istruiti con un certo scopo, in un certo modo, e poi vanno a farsi saltare con una bomba addosso. Noi nella nostra cultura crediamo qualcosa di diverso, non facciamo mai certe cose, però ne facciamo altre. E noi come credenti siamo chiamati oggi a praticare quello che abbiamo imparato, e quello che abbiamo imparato, mi domando, viene dalla parola di Dio o viene da un contatto continuo, costante al mondo che mi circonda? Quando il Signore Gesù parla di purificare un popolo, sta dicendo quello che dice Paolo in un altro brano della parola di Dio, in Romani. I credenti sono, devono essere, un'offerta santa, sacrificata al Signore Gesù Cristo. Sapete, l'offerta veniva presa come? C'era un animale che veniva preso dal gregge, veniva scelto il migliore. Poi veniva portato al sacerdote, controllava che era perfetto, che non c'erano problemi, non c'erano difficoltà, non c'erano malattie, e poi veniva sacrificato. E questo veniva fatto non per piacere a Dio, ma perché aiutava l'offerente a immedesimarsi in quell'offerta. Quell'offerta riceveva i suoi peccati, la giustizia di Dio veniva placata. Noi sappiamo che era un pallido esempio di quello che ha fatto il Signore Gesù Cristo, che è stato offerto per noi, per i nostri peccati. Però noi credenti diventiamo, dice la parola, e io ci credo, un'offerta a Dio, un'offerta di odor soave a Dio. Sono un'offerta di odor soave a Dio, la mia vita è un'offerta di odor soave a Dio. La parola del Signore mi sta cambiando, mi sta trasformando. Dicevamo prima, le persone che ci stanno intorno vedono in noi qualcosa di diverso. Che cosa ne vedono in noi le persone che ci stanno intorno? Vedono delle persone cambiate? Delle persone da imitare? O siamo come gli altri? Dicevamo ieri sera, non è facile essere dei credenti quando le cose non vanno bene, quando le cose girano al contrario. Ma le persone ci guardano anche in quei momenti. Le persone ci guardano anche quando le cose vanno bene. Abbiamo in bocca il ringraziamento al Signore? Abbiamo ringraziato il Signore questa mattina quando ci siamo alzati per il bel sole, per il calduccio delle nostre camere? Abbiamo ringraziato il Signore perché abbiamo la libertà di essere qui insieme? Il Signore Gesù ha purificato un popolo che gli appartenga. Ah, non appartengo a me stesso, appartengo a Cristo, appartengo al Signore. Che cosa vuol dire per me questa frase? Non appartengo più a me stesso, ma appartengo a Cristo. Siamo sicuri di non appartenere più a noi stessi? O c'è, come si diceva ieri sera, una cameretta della mia vita che non appartiene al Signore Gesù Cristo? Paolo conclude il secondo capitolo, parla di queste cose, esorta e riprendi con piena autorità, nessuno ti disprezzi. Ieri avremmo dovuto vedere molte cose, ma vorrei soffermarmi un attimo sulle verità centrali del primo capitolo e del secondo capitolo. Noi possiamo e dobbiamo contribuire a essere il sostegno della verità stando attaccati alla parola sicura, cioè alla sana dottrina, facendo da esempio a chi ci sta intorno. Oggi le persone ascoltano tante cose, ma un fratello ha detto: il migliore Vangelo, la migliore predicazione che noi possiamo dare agli altri è la nostra vita totalmente consacrata a Dio. È ciò che parla più forte di Dio agli uomini, una vita cambiata, una vita trasformata. Permettetemi di andare velocemente a un altro aspetto. Queste sono cose che abbiamo insegnato e abbiamo visto velocemente ieri sera. Attaccato alla sana dottrina significa attaccato, fedele, che ritiene fermamente, fissato, unito. La sana dottrina, abbiamo detto, è la sana relazione con Dio, la sana parola di Dio, lo studio entusiasta della parola di Dio. Andiamo avanti. Ma tu esponi le cose che sono conformi alla parola di Dio. Esponi non è solo parlane, esponi è vivi. Là ci sono dei libri esposti. Sono là. Potete aprirli, potete consultarli. Ma tu esponi. Sta dicendo la stessa cosa, lo Spirito Santo. Fatti consultare, le persone vengono da te, si confrontano con te. Che cosa vedono di te? Che cosa ascoltano di te? Tu, uomo di Dio. Ma tu, uomo di Dio, uomo maschio o femmina, non è solo rivolto agli uomini, giovani o vecchi, fuggi queste cose, ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza, la mansuetudine. Sta dicendo l'Apostolo Paolo: stai attaccato alla fonte. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, ma soffri anche tu per il Vangelo sorretto dalla potenza di Dio. Fratelli e sorelle, noi abbiamo una potenza, la potenza di Dio che è per noi. Non è facile essere dei credenti, ma il Signore vuole starci a fianco, vuole darci il sostegno, la forza, il coraggio, giorno dopo giorno, giorno. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta, svolgi, adempi fedelmente. Quanto è triste vedere nella Chiesa, vedere nel corpo di Dio, dei credenti che si accontentano di andare una volta alla settimana in chiesa, che non hanno impegni, non hanno compiti all'interno della chiesa. Abbiamo detto ieri sera, nel capitolo 1 si parla di ribelli. Vedete, i ribelli, abbiamo detto, che non sono quelli che si alzano e fanno cacciare e fanno la guerra aperta. I ribelli sono anche quelli che sanno queste cose e non le mettono in pratica. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, cioè fai da sentinella. Sei una sentinella della parola di Dio? Conosci la parola di Dio? Stai attento? Sopporta la sofferenza. La sofferenza è innata nell'uomo, è innata soprattutto nel credente. Ti faranno la guerra, Satana ti farà la guerra. Svolgi il compito di evangelista, parla del Signore, parla della vita eterna, parla di Dio agli altri. Adempi fedelmente il tuo servizio. Ognuno di noi ha un compito all'interno del corpo di Dio. Qual è il tuo servizio? Lo sai? Lo conosci? Se non lo sai, mi permetto di darti un consiglio. Datti da fare alla svelta. Impegnati. Perché il Signore ci vuole zelanti. Abbiamo detto. Il Signore Gesù non è morto per una serie di credenti che dormono sulle nostre sedie. La verità centrale, e io mi fermo qui perché il tempo è andato veramente troppo in avanti, non è un uomo, è Dio che ci vuole conformi, uguali, simili, coerenti alla sua volontà, alla parola. È questo che porterà gloria a Dio e sarà un bel messaggio per gli altri. Vuoi essere un bel messaggio per gli altri? Vuoi portare gloria a Dio? Vuoi riflettere la gloria di Dio? Adempi fedelmente quello che il Signore ti ha dato. Svolgi il compito che il Signore ti ha affidato. Impegnati a studiare la parola di Dio. Datti alla preghiera. Prega per i tuoi fratelli. Prega per le tue sorelle. Sii un baluardo davanti al mondo. Un esempio, un modello. Questo è quello che il Signore vuole da noi. Conformi alla sana dottrina, conformi alla sua parola, conformi al suo figliuolo Gesù Cristo. Oggi, se il Signore vuole, vedremo qualcosa di più concreto, come essere cristiani secondo la parola di Dio, conformi, attaccati alla parola del Signore. Che il Signore benedica la sua parola.